Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa puntata di giovedì 9 gennaio 2025 di Doppio Clic. Partiamo con i contatti per la trasmissione, come al solito doppio clic @radiopopolare.it per segnalazioni, spunti, commenti, qualsiasi cosa vi venga in mente. Invece per scrivere in diretta nel corso della trasmissione potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure inviare WhatsApp, SMS o Telegram al 331 6214013. Bando agli indugi, andiamo a parlare subito di quella che negli Stati Uniti ormai viene definita quasi come la guerra del porno. Allora, cosa sta succedendo negli States? Una gran confusione sostanzialmente, perché molti stati della federazione hanno introdotto delle normative, copia carbone in buona sostanza, che prevedono la verifica dell'età per accedere a contenuti pornografici online. La maggior parte di questi stati naturalmente sono a guida repubblicana. L'elenco completo comprende Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah e Virginia. Io ho chiesto a ChatGPT di dirmi quanti sono gli abitanti complessivi di questi paesi e, a parte che mi ha fatto molto ridere perché mi ha scritto, sono circa 114.826.959, però circa. Stiamo parlando in buona sostanza di un terzo della popolazione degli Stati Uniti che più o meno negli ultimi mesi, e in alcuni casi proprio negli ultimi giorni, è il caso della Florida che fa circa 22 milioni di abitanti, si sono ritrovati con queste nuove leggi. Quali sono i problemi? Primo problema: le norme sono state proposte come un sistema per tutelare i minori da contenuti inappropriati. Sì, può essere qualcosa di simile. Viene fatto anche in Europa, è previsto anche in Europa, anche se in termini molto diversi, ma come fa notare Chandra Steele su PC Mag, il dubbio, o meglio la sensazione che hanno gli utenti statunitensi, è che invece si tratti di una sorta di caccia alle streghe. In pratica la logica è quella di scoraggiare le persone ad accedere a contenuti pornografici, o meglio mettere un piedino del pubblico nel privato delle persone, cosa che secondo la giornalista di PC Mag sarebbe ispirata da gruppi conservatori come la Heritage Foundation, che è un think tank conservatore statunitense piuttosto influente nel mondo repubblicano, ma in particolare anche da quello che è il Project 2025, una sorta di gruppo di pressione formato da varie associazioni conservatrici che hanno dettato buona parte, mettiamola così, dell'agenda politica di Donald Trump. Il risultato di tutto questo, al di là di quali siano gli obiettivi dei vari governatori di questi stati, è il caos. Che cosa è successo? Partiamo dal lato dei siti, cioè chi offre il materiale pornografico online, perché quello che è successo, perlomeno guardando alla Florida, che è lo stato in cui la legge è entrata in vigore per ultima dal 1 gennaio 2025, beh, non tutti i siti hanno reagito allo stesso modo. Allora, si passa da Pornhub, che è uno dei più grandi siti che propone contenuti pornografici, il quale ha mantenuto ferrea la sua linea, come in altri stati. Cioè ha detto: io non ho nessuna intenzione di raccogliere informazioni sensibili dei miei utenti come la, un documento d'identità, perché non me la sento di gestire questi dati, e quindi chiudo i battenti in tutti gli stati in cui viene richiesto una, un controllo di questo tipo. Ci sono poi altri siti che, per dirla con un termine tecnico, se ne stanno fregando, cioè non hanno implementato nulla del genere. E infine, delle vie di mezzo, qualcuno sta cercando di adottare dei sistemi in cui l'accesso viene garantito nel momento in cui viene fatta una sorta di selfie video online con un algoritmo di intelligenza artificiale che stima l'età dell'utente, e quindi l'algoritmo decide se l'utente ha più o meno di 18 anni. Ora, grossi dubbi dal punto di vista tecnico su questo, perché naturalmente esistono anche dei bellissimi filtri video che permettono di invecchiarsi e non sarebbe difficile aggirare questo tipo di controllo. Il punto in buona sostanza è che negli Stati Uniti non è stato fatto quello che si sta cercando di fare invece in Europa, cioè quello di creare, prima di imporre questa regola, un sistema che garantisca la privacy e permetta alle persone, quello che un ascoltatore aveva definito qualche settimana fa lo speed porno, che permetta di avere la certificazione della propria maggiore età. Ma andiamo a vedere invece quello che sta succedendo lato utenti. Lato utenti, quello che sta succedendo è molto semplice. In Florida negli ultimi 2-3 mesi sono aumentate del 1150% i download delle VPN. Cosa sono le VPN? Virtual Private Network sono delle piattaforme che in buona sostanza permettono di fare due cose. La prima è navigare in maniera anonima e con il traffico crittografato, quindi protetto nel caso in cui qualcuno lo intercetti. La seconda cosa che fanno le VPN è quella di nascondere l'indirizzo IP di chi naviga e far risultare invece l'indirizzo IP di un server remoto fornito dal provider della VPN. Detta in poche parole, se io abito in Texas, voglio collegarmi a Pornhub e Pornhub in Texas non è disponibile, uso una VPN, faccio finta di abitare in California perché l'indirizzo IP che esce lo imposto in California, e a quel punto posso accedere a Pornhub. Insomma, ci sono una quantità spaventosa di utenti che stanno aggirando molto semplicemente tutti i blocchi e si connettono in modo da figurare in un altro luogo e da poter mantenere l'anonimato. Diciamo quindi che il bilancio di questa campagna contro la pornografia, almeno per il momento, non è particolarmente positivo, perlomeno nell'ottica di chi lo ha introdotto. Allora, è il momento di un brano, visto che abbiamo parlato di porno, sex, erotismo. La scelta non era difficile in questo caso. Erano i Frankie Goes to Hollywood, Relax, video fra l'altro che è stato censurato in, in molti luoghi. Allora io approfitto di questo momento mentre sono alle 17.49 per recuperare un paio di messaggi, innanzitutto a Max che saluto, che mi segnala uno spunto di un articolo del Corriere. Max, per favore mandamelo a doppio clic @radiopopolare.it, così me lo vado a vedere e approfondisco. E invece Guido ha fatto una battuta, in realtà è etico usare la VPN aziendale quando vado in Texas, però c'è un tema interessante sulle VPN, attenzione, perché molte aziende hanno introdotto l'uso delle VPN in chiave sicurezza, però quelle VPN non garantiscono l'anonimato, cioè 9 su 10 l'azienda tiene i log dei siti che avete visitato, quindi Pornhub anche no. Adesso cambiamo completamente argomento. Ogni tanto a doppio clic, oltre a fare terrorismo sulla cyber security, oltre ad andare a parlare dei problemi che ci sono nella gestione dell'intelligenza artificiale, parliamo anche di progetti che queste tecnologie li usano in maniera positiva e li usano magari per delle cose anche un po' strane. Buonasera Marta Bà, benvenuta.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Allora Marta Bà, giornalista specializzata in nuove tecnologie, che in doppio clic, diciamo, ha un po' il ruolo di portarci quelle applicazioni delle tecnologie curiose, positive e di avanguardia, mettiamola così. E oggi parliamo di pinguini. Senti Marta, che cos'è questo progetto intanto e dove si colloca geograficamente?
Allora, siamo in Antartide e siamo nella stazione italiana Mario Mazzucchelli, è una, diciamo, un presidio italo-francese di ricerca, proprio si chiama Concordia, e ci sono i ricercatori di Enea che hanno fatto un progetto sui pinguini, hanno applicato nuove tecnologie sui pinguini.
Allora, nuove tecnologie, qual è l'obiettivo nell'utilizzo di queste nuove tecnologie sui pinguini?
Allora, l'obiettivo è, diciamo, contarli e classificarli, quindi capire, monitorare la loro popolazione, come si riproducono, e diciamo, quindi l'andamento della popolazione dei pinguini in Antartide naturalmente, per cercare di capire se sono a rischio, se non sono a rischio, come stanno, eccetera, eccetera. Si parla di 4.000 e 10.000 pinguini circa, quindi insomma ce ne sono parecchi da contare nelle varie pinguinaie sparse in Antartide.
E
distinguere, tra l'altro, i pulcini dai pinguini adulti, quindi è un conteggio complesso.
E senti, come la fanno questa cosa? Perché mi accennavi che non è così facile stare dietro ai pinguini, sembrano degli animali piuttosto anche impacciati, pigri, ma non è così.
Dunque, prima di tutto, appunto, le difficoltà sono che ovviamente loro vivono a loro agio in giro per tutto l'Antartide e noi non sempre riusciamo a raggiungerli nei luoghi remoti per contarli. E poi ovviamente sono tantissimi e contiamo che i pulcini sono 30 centimetri di animaletto, quindi insomma, cioè, contarlo uno per uno ovviamente con i numeri che ho detto è un po' impossibile e bisogna cercare di capire come fare, e la tecnologia ci aiuta tantissimo. Nello specifico ci aiutano dei droni speciali, l'intelligenza artificiale e il supercomputer.
Allora, partiamo dai droni. Speciali perché?
Sono speciali perché, prima di tutto, devono viaggiare al freddo. E non tutte le, ovviamente, come qualsiasi tecnologia, se la temperatura è estrema non è detto che funzioni. Quindi sono, sicuramente hanno la possibilità di viaggiare e funzionare nelle temperature antartiche, ma non solo, devono anche saper resistere a una certa e poter volare a una certa distanza dal suolo, perché non si può sorvolare troppo vicino a questi animali per non disturbarli, perché ovviamente tutto questo conteggio deve essere fatto nel pieno rispetto della loro qualità di vita, senza creare effetti di panico folla. Immaginatevi gruppi di pinguini che corrono spaventati dal drone in giro per l'Antartide, non sarebbe il caso.
E invece dicevi intelligenza artificiale e supercomputer, qual è il ruolo di entrambi?
Allora, i droni naturalmente, cioè, sorvoliamo i pinguini per fotografarli, li fotografiamo e abbiamo delle immagini ad altissima definizione che poi diamo in pasto all'intelligenza artificiale, che è in grado di riconoscere e contare i pinguini fotografati. Quindi ovviamente si fanno tante foto di tutto il territorio, raggiungendo ovviamente anche luoghi remoti in cui un ricercatore non riesce o non è il caso che vada per non rischiare la vita, l'intelligenza artificiale ci conta i pinguini con una precisione del 97% sugli adulti e 89% sui pulcini, che sono quelli di 30 centimetri.
Non male.
E poi il supercomputer naturalmente fa il suo ruolo di supercomputer, nel senso che potenzia questo calcolo, supporta questo calcolo e fa in modo che sia fatto in maniera molto veloce.
Senti, mi accennavi fuori onda che uno dei vantaggi di questo metodo è riuscire a cogliere i pinguini anche, mettiamola così, in momenti in cui di solito è difficile individuarli?
Sì, soprattutto in luoghi e in momenti, nel senso che si può andare nelle stagioni, nelle diverse stagioni d'amore dei pinguini, seguendo le loro abitudini e quindi identificando i periodi in cui c'è questa riproduzione, e li si può, diciamo, un po' trovare anche quando si imboscano, non so come dire, no? Perché ovviamente sorvolando il tutto silenziosamente, anche se si nascondono, noi li possiamo vedere dall'alto. Quindi in un certo senso facciamo un po' gli spioni, però è per contarli, non per fare nulla di...
Sì, praticamente è il drone guardone. Io non immaginavo che i pinguini fossero così pudichi da nascondersi quando si dedicano a certe attività.
Non lo sappiamo, lo sapremo dalle immagini che risulteranno, dove si vanno a mettere quando fanno, insomma, tutto ciò. Però sicuramente è un'applicazione di un mix di tecnologie che ci dà dei bei vantaggi per studiarli e quindi di anche proteggerli meglio, insomma.
Bene, un utilizzo ottimo delle tecnologie, visto che sull'intelligenza artificiale spesso e volentieri vediamo delle applicazioni che hanno poco o nessun senso. Beh, in questo caso è davvero utile. Grazie mille, Marta.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Ciao, a presto. Ok, è la sigla di chiusura, ma in realtà ho ancora un paio di minuti per andare in area... ma no, gossip è la parola sbagliata. Beh, una notizia che è uscita nelle ultime ore, o meglio, nella giornata di ieri, e che riguarda Sam Altman. Sam Altman è il fondatore di OpenAI, l'azienda che commercializza ChatGPT. Avrebbe qualche rogna, perché è emersa una denuncia, o meglio, sua sorella Anne gli ha fatto causa accusandolo di aver abusato di lei dal 1997 fino al 2006, provocandogli naturalmente ogni genere di problemi, e andrebbe a chiedere quindi un processo e relativo risarcimento. Altman ha immediatamente risposto con un post su X, come ormai si usa fare, e X è diventato un po' il luogo dove lavare i panni sporchi anche di famiglia, virtualmente perlomeno, dicendo che la sorella in realtà porterebbe avanti queste accuse soltanto perché ha dei problemi psicologici e dei disturbi mentali, così dice Sam Altman. Di certo non una bella pubblicità per un personaggio che è già abbastanza controverso. Ora i secondi sono veramente agli sgoccioli, quindi io vi auguro un ottimo fine settimana, vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come sempre con Poveri ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. L'appuntamento con Doppio Click, il mondo di internet e delle nuove tecnologie, è per lunedì prossimo. Una buona serata da Marco Schiaffino. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end of